dopo quel primo incontro ho preso a frequentare assiduamente i ragazzi del gruppo, spinto più che altro dal fatto che la mia compagna stava facendo lo stesso. Ci incontravamo la sera dopo cena in una casa che due bei ragazzi avevano affittato in via Pomezia a Prato. Un paio di volte alla settimana si svolgevano delle riunioni nei locali parrocchiali della chiesa della Querce. Il sabato e la domenica andavamo nella casa di campagna del profeta a Serravalle. Fu in quei giorni che tanti temi come l'omosessualità repressa, la schiavitù della famiglia, il valore compensatorio e ingannevole della cultura furono affrontati dal Fiesoli con estrema decisione. Era in atto una specie di crociata contro i genitori, in particolare contro le madri. Nel corso delle varie riunioni non mancava mai l'occasione di porre l'accento da parte del profeta su tutti i possibili difetti individualizzabili di quella o quell'altra madre o padre, di esagerare quelli esistenti, di presumerne di probabili, di inventarne di falsi. Quasi nessuno dei genitori dei ragazzi passò al vaglio critico del Fiesoli. Ripetutamente leggeva il versetto del Vangelo Matteo 12:46-50 e Marco 3:31-35, ottenendo risultati suggestivi a dir poco stupefacenti sull'emotività dei ragazzi. Ognuno di noi imparò a criticare aspramente i propri e i genitori altrui. Eravamo come invasati da una sorta di febbre antiparentale, convinti come eravamo che tutti i nostri drammi esistenziali derivassero in massima parte dagli errori dei nostri genitori. Il tono delle invettive del Fiesoli era quanto mai aspro. Le parole come puttana, troia, bucaiola, lesbica, repressa sessuale, rivolti contro le madri, di finocchio, buco, rivolti contro i padri, erano ripetuti ad un ritmo martellante, tanto che erano divenuti i termini più usati anche tra noi ragazzi durante le nostre discussioni in assenza del Fiesoli. In breve tempo si generò una reazione di rifiuto assoluto verso qualsiasi tipo di dialogo con i genitori stessi. Quindi, anche qui, un sacco di fumo e relativamente poco arrosto, perché di robe, indizio di reato, qua ce ne sono veramente poche in realtà. È più una descrizione anche sentimentale, in un certo senso, di quello che doveva essere in quel periodo la setta, il gruppo del Forteto. Ed è incredibile come le vicende personali di queste persone fossero, esatto, snaturate, fossero deformate dalla cura del profeta, no? Il quale era in grado, facendo leva su queste esperienze regresse, non raccontabili, indicibili, di vergogna personale, di aberrazione sessuale, usando questo come leva, era in grado di ridurre fondamentalmente a una poltiglia l'ego delle persone. Dopodiché incanalava, diciamo, l'insicurezza o anche l'aggressività di queste persone verso alcune figure di riferimento che secondo lui invece erano delle figure negative, ad esempio quelle della famiglia o della famiglia in tutti i sensi, della famiglia naturale. E a quel punto subentrava non tanto l'alternativa, lo stile di vita alternativo dell'omosessualità e del rapporto, diciamo così, comunitario anche dell'amore, no? Il love, l'amore libero, il free love, esatto, quindi, ma no. reverenza assoluta, la sudditanza psicologica al profeta stesso, il quale ovviamente poi per le sue preferenze sessuali ovviamente poi predicava anche l'omosessualità, ma non era una cosa ideologica, era spacciata come ideologica, no? Ma non lo era. Era semplicemente che a Fiesoli e Goffredi, come emerge chiaramente qui, piacevano che cosa? I ragazzini, i ragazzi o i ragazzini addirittura, no? Maschi. Quindi in quel caso tutta la comunità doveva adeguarsi a uno stile di vita, diciamo così, che rifletteva le preferenze del profeta. È strano che comunque delle indagini un po' migliori non siano state fatte, visto, cazzo, la contemporaneità di questi due cazzo di eventi, fondamentalmente, no? La macchina di Il Cornocchio e Pia Rontini e Claudio Stefanacci. Beh, insomma, io non mi sorprenderei se appunto ci fossero anche delle protezioni politiche, che c'erano, perché questi appunto erano già stati condannati nell'85 e fino al 2014 hanno continuato ad avere in affidamento minori. Quindi che ci fossero delle protezioni giuridiche, neanche politiche, perché era proprio il presidente del Tribunale dei Minori lì che a quanto pare andava a fare le grigliate al Forteto, o comunque era convinto dell'innocenza di Fiesoli e Goffredi, no? Quindi non si tratta neanche tanto di, probabilmente, di appoggi politici, che comunque, di cui comunque anche il Forteto non aveva più di tanto bisogno, perché essendo un'azienda che produce formaggio e carni e altri prodotti del genere, che va fortissimo e che fa un sacco di soldi, bah, non vedo quale sia il motivo per cui i politici dovrebbero venire a romperti le palle, no? Quindi, però è chiaro che se tu sei uno a cui piace sfruttare i ragazzini e molestarli anche sessualmente, degli appoggi nella magistratura, no? Fanno comodo, e anche nella politica ovviamente, ma ancora di più nella magistratura. Quindi forse, no? Il vero obiettivo del ricatto non era forse tanto solo soldi. E fra l'altro ho trovato anche, sono pubblicati online, fra l'altro, i bilanci del Forteto dal 1993 in avanti. E ci daremo magari un'occhiatina anche a quelli, ma cos'è che volevo dire? Che la protezione, no? La protezione, gli agganci del Forteto nel mondo della magistratura. Secondo me era questo che voleva lui, no? Lui dice, vabbè, guarda questi, no? Guarda questi Fiesoli Goffredi, no? Tutti dicono in giro che molestano i ragazzini, lo sanno tutti, fondamentalmente. Era sui giornali del 1978, quindi 6 anni. Nell'84 6 anni. E nel frattempo c'erano state richiami, appelli, eccetera, quindi era stato sui giornali, si parlava, c'era stato lo scandalo Forteto. Certo. Alla fine ne vennero fuori con delle pene minori, ecco. Quindi forse lui pensa, se io, no, mi metto sul gruppone di questi e con un coltello puntato alla gola, mi lasceranno stare. Potrò sfruttare la stessa rete di agganci, di amicizie, di favori, del Forteto, cioè un colosso economico.